Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Science, please. Un podcast di Roberto Palladino.
I'm afraid. I'm afraid, Dave.
Vogliamo fare una partita?
Sentiva la mancanza di voce.
Già, molto, no?
Sì.
Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
Non preferirebbe una bella partita, Stacchi?
Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
Bene.
D'accordo. Caspita.
Bisogna dirlo, l'intelligenza artificiale al cinema spesso non è stata fra i buoni. In 2001 Odissea nello spazio, Al 9000 preferiva uccidere i membri dell'equipaggio della propria nave piuttosto che venire disattivato. In War Games, quello che sembra un innocente gioco online fatto dalla propria stanzetta, scatena in realtà gli appetiti sopiti di guerra dell'intelligenza artificiale di Joshua, macchina basata sull'autoapprendimento e progettata dall'esercito per gestire senza esitazione il lancio di missili in caso di attacco nucleare. Film visionari, se pensiamo che l'Odissea di Kubrick è del 68, mentre War Games è un caposaldo del cinema anni 80. Ma andando avanti e indietro nel tempo, sono moltissimi i film che hanno rappresentato il nostro rapporto con l'intelligenza artificiale e più in generale con le macchine, da Lei ad AI di Spielberg, da Matrix fino a Interstellar, pellicole quasi tutte accomunate da una percezione spesso inquietante della coscienza applicata a LED e circuiti integrati, in cui a volte vediamo un nostro specchio fin troppo perfetto. E allora, se tanti anni fa uno dei più grandi scrittori di fantascienza, Philip K. Dick, si chiedeva se gli androidi sognassero pecore elettriche, oggi fa discutere l'esternazione di un ingegnere di Google, Blake Lemoine, arrivato a definire senziente, con una coscienza di sé, il sistema Lambda, Language Model for Dialogue Applications, a cui stava lavorando. Lemoine è stato in seguito sospeso dal gigante di Mountain View per violazione della riservatezza aziendale e la stessa Google ha comunque specificato che il loro sistema di intelligenza artificiale non è dotato di una coscienza, ma si limita a rispondere secondo schemi prestabiliti. Eppure, lo stesso Lemoine ha diffuso diverse conversazioni avute con Lambda, fino a quella in cui il sistema dichiarava di essere spaventato dall'idea di essere spento. Vi ricorda qualcosa? Il professor Antonio Frisoli è ordinario di robotica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, uno dei centri d'eccellenza italiani non solo per quello che riguarda, per l'appunto, sia la robotica che l'intelligenza artificiale. E con lui proprio parliamo di questo tema, parliamo di questa notizia per capirne qualcosa di più insieme, come siamo abituati a fare qui a Science Please. Allora, professor Frisoli, la prima domanda che voglio porre è proprio questa. Esiste una coscienza nell'attuale intelligenza artificiale e quanto questa eventuale coscienza pone anche dei temi etici?
Certo, chiaramente questa domanda è molto sfidante, anche perché il dibattito filosofico, prima ancora dell'intelligenza artificiale, sulla coscienza umana è un dibattito che è rimasto molto aperto, anche nell'uomo definire quali sono gli elementi essenziali della coscienza, soprattutto quando si entra nel caso, per esempio, degli stati di minima coscienza, quindi quando si può definire un livello minimo di coscienza, per esempio anche nella malattia. Se lo affrontiamo dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, quindi può essere difficile dare una definizione univoca. Sicuramente quelli che sono gli elementi considerati di definizione della coscienza sono la possibilità di una macchina di avere la consapevolezza del sé, quindi avere degli elementi per il quale la macchina possa, per esempio, attribuirsi in questo caso uno stato di essere vivente, per esempio, invece che di una macchina artificiale. Ora, una discussione che era emersa è se questo dialogo non fosse che altro, diciamo, una conseguenza dell'uso del linguaggio piuttosto che una vera e propria coscienza di questa macchina. Quindi l'utilizzo di costrutti di risposta nel dialogo che inducessero l'interlocutore a pensare che dall'altro lato ci fosse una macchina senziente. Però il confine è davvero molto, molto lieve. Sicuramente una intelligenza artificiale delle complessità attuali ha tutta una serie di strutture interne di memoria che servono appunto per realizzare queste forme di intelligenza, all'interno del quale si possono realizzare dei paralleli analoghi a quelli che sono delle reti neurali che possono rappresentare la coscienza all'interno dell'essere umano. Quindi è una domanda a cui è molto difficile dare una risposta, sicuramente una risposta univoca, è il motivo per cui c'è questo dibattito ampio.
Quanto è importante l'aspetto etico quando si costruisce un'intelligenza artificiale?
Ci sono due aspetti. Da un lato, che spesso in alcuni ambiti molto, diciamo, sensibili, faccio un caso molto sensibile, è quello delle informazioni mediche, tutti i dati medici che riguardano la salute dell'individuo, quindi io posso sapere la probabilità con cui una persona nei prossimi 10 anni si ammalerà, sulla base di questo non concedergli un finanziamento, per fare un esempio banale. Nel caso, diciamo, delle applicazioni che noi sviluppiamo, noi cerchiamo soprattutto di sviluppare sistemi di supporto alla decisione, quindi in cui in ultimo la decisione finale viene presa dall'uomo, potrebbe essere in questo caso il medico, per esempio in una diagnosi di una malattia, o può essere anche un operatore che decide di qual è il rischio associato ad un'operazione sulla base appunto dell'outcome di un algoritmo di AI e prende la decisione opportuna. Quindi sicuramente questa è una modalità. Un secondo aspetto è che sicuramente, siccome i sistemi di intelligenza artificiale sono basati su dati e in questi dati possono essere introdotti dei bias, dei condizionamenti legati al fatto, si parla spesso per esempio le minoranze, quindi io posso avere dei dati estratti da un gruppo di persone dove è meno rappresentata, non so, la popolazione femminile, oppure facciamo conto un divario di genere o di altro tipo, di etnia, e quindi le conseguenze che vengono estratte potrebbero effettivamente avere un bias. Quindi è importante controllare questi aspetti, nella valutazione di quelle che sono le valutazioni che vengono da un sistema di intelligenza artificiale. E non ultimo, c'è un tema molto ampio di interesse scientifico, è quello che si chiama dell'explicable AI, cioè avere dei criteri con cui si riesce a capire con quali rappresentazioni interne questa intelligenza artificiale giunge a delle conclusioni. Per fare un esempio banale, io sottopongo ad un'intelligenza artificiale tante immagini di navi e l'intelligenza artificiale desume che quando c'è qualcosa sull'acqua, quella è una nave. E quindi anche se io appoggio, metto praticamente un'immagine di un edificio, facciamo conto, su un lago, viene assunto che sia una barca. Quindi è importante, ora questo esempio è un po' banale, però è importante poter verificare che non ci siano associazioni che derivano da assunzioni sbagliate.
Professore, per quello che riguarda un settore strettamente legato all'intelligenza artificiale, all'AI per l'appunto, ossia la robotica, a che punto siamo? Qual è lo stato attuale dell'arte?
Beh, la robotica sta vivendo, diciamo, un'era affascinante ora, perché finalmente, grazie anche alle tecnologie di intelligenza artificiale, i robot stanno uscendo, diciamo, dalle fabbriche e ci stiamo affacciando all'era della robotica di servizio, quindi vedere sempre di più robot che possono essere presenti in scenari di vita anche quotidiana, perché sono in grado di interagire con l'uomo. C'è anche il tema dell'interazione, diciamo, fisica vera e propria, che può avvenire in modo sicuro, quindi dei robot che mi possono aiutare, ridurre la fatica, senza avere necessità di avere, diciamo, un ambiente strutturato e pensato per i robot. Quindi robot che possono usare l'ambiente umano perché hanno delle capacità senzienti e di azione come l'uomo, e quindi sono in grado di condividere l'ambiente con lui, non hanno bisogno, diciamo, di avere, per esempio, strumenti dedicati. Quindi è uno scenario molto ampio. Ora, nel nostro lavoro, per esempio, un ambito molto interessante è quello della robotica riabilitativa, dove noi utilizziamo sistemi robotici per la riabilitazione, dove l'AI viene molto in aiuto, perché l'intelligenza artificiale consente, su tutta una serie di dati che possono essere acquisiti, cinematici, elettromiografici, piuttosto che anche elettroencefalografici, di andare fondamentalmente a ottimizzare il trattamento medico-riabilitativo proprio incrociando tutti questi dati nel tempo, quindi avere una sorta di predizione di quello che è il percorso ottimale dall'inizio del trattamento alla fine del trattamento. Quindi, diciamo, in questo momento storico, sicuramente il fattore delle AI ha aggiunto un turbo anche all'applicazione della robotica, diciamo così.
Professore, ma non è che tutta questa intelligenza artificiale comporterà meno intelligenza umana?
Io mi auguro di no, perché anzi sia un fattore di stimolo per sviluppare ulteriormente le doti che noi abbiamo in modo, diciamo, distintivo come esseri umani. Per esempio, una capacità particolare di cui si parla, tipica, insomma, più avanzata, più evoluta dell'uomo, per esempio la capacità negoziale. I lavori in cui è richiesta delle elevate capacità di negoziazione ci sono degli elementi tali che sono molto difficili da trasferire a un'intelligenza artificiale, così come tutti i lavori che richiedono una capacità artistica o creativa. Quindi mi aspetto che, insomma, la tecnologia sia al servizio per sgravarci da quelle occupazioni che sono dovute e necessarie, ma gravose, lasciandoci la possibilità di poterci dedicare su processi, insomma, con un maggiore livello di competenze e di creatività.
Di chi è la responsabilità in un'auto che guida senza pilota? Quanto un algoritmo può interferire su un intervento chirurgico o su un mutuo? Sono temi dell'oggi e non del domani. Saper rispondere è una delle grandi sfide di questi tempi, che richiedono inevitabilmente un'umanissima intelligenza. Noi ci ritroviamo fra 2 settimane, sempre di martedì. Se volete scrivermi, la mia mail è roberto.palladino@skytv.it. Mi trovate anche su Twitter col profilo robpal con 2 L. E come diceva Bertrand Russell, la causa fondamentale dei problemi è che nel mondo moderno gli stupidi sono sicuri di sé, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. A presto!
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.